Laudato Si, con Ilaria Gaspari.
Buongiorno da Ilaria Gaspari. Ho pensato per voi un piccolo percorso in 11 puntate intorno al Cantico di Frate Sole di Francesco d'Assisi e alle sue riscritture. Ieri abbiamo parlato della figura di Francesco. Oggi iniziamo a entrare dentro il Cantico e incontriamo immediatamente la luce e Frate Sole. Francesco, nel suo Cantico, prende la direzione simmetricamente opposta a quella del Contemptus Mundi di Jacopone da Todi e dei Laudesi Umbri, della preghiera che canta il disprezzo del mondo materiale, del creato, per lodare il creatore. Rovesciando lo schema, il Cantico di Frate Sole lascia invece che la lode passi proprio attraverso le creature, articolandola in 33 versi attraverso 10 nuclei di lodati e lodanti, a formare un circuito chiuso, dal Signore alle creature e di nuovo al Signore, in una struttura circolare tipica del pensiero mistico, come ha notato Leo Spitzer. Un percorso che comincia con Dio, principio dell'essere, conduce verso il mondo e la gioia che lo anima, e poi a Dio fa ritorno. Nell'anafora Laudato Si, il soggetto e il destinatario è sempre il Signore, e quel per che si reitera è lo strumento e insieme la ragione di questa celebrazione in cui scompare del tutto, facendosi semplice tramite del messaggio di gioia, l'io che loda, la voce che enumera in un lungo laccio di fraternità reciproca, unendo una creatura all'altra, sole, luna e stelle, aria, acqua, fuoco, terra, e poi gli uomini compassionevoli che sanno perdonare, e la sorella, che oggi ci pare più riottosa alla celebrazione, sora nostra, morte corporale. Le date di genesi del canto sono incerte. La composizione fu discontinua e frammentaria secondo le fonti francescane, ma gli studiosi moderni, sottolineando la complessa rete di simmetrie e il rigido schema di numerologia interna illuminato da Giovanni Pozzi, privilegiano l'idea di una composizione unitaria. In qualsiasi modo sia nato, il Cantico dimostra una compattezza di forma sofisticata, che però, sia che la notiamo consapevolmente, sia che la lasciamo in trasparenza al di là della successione perfettamente concatenata degli elementi che come in una danza si fanno avanti uno dopo l'altro, non confligge con il senso di un'immediatezza del vedere, del sentire, del riconoscere presente ciò che esiste in un legame potente e aereo, quello della fratellanza, che unisce e mette sullo stesso piano il sole e il fuoco, gli uomini e l'acqua, la terra e la morte. Contro l'eresia catara, che vuole il mondo materiale manifestazione del maligno e opera divina solo quello spirituale, Francesco dà parola alle creature, costruisce un'architettura di luce attraverso la quale il mondo, visto, guardato, amato, possa gioire dell'atto stesso di essere, della bellezza che significa il divino. A disegnare i contorni di questo cosmo è la luce, il sole e poi la luna e le stelle, firmamento prezioso che riflette nella sua bellezza chiara e tonda la sontuosa eccellenza del divino. Trapunta di luce è tutta una tradizione che arriva dall'antichità, dall'esperienza lontanissima delle prime società agricole del Mediterraneo, prima ancora che dai prototipi di cosmogonie della filosofia, che passa per l'idea platonica del bene attraverso il neoplatonismo di Proclo, approdando ad Agostino, allo pseudo Dionigi Areopagita, per cui Dio è una vera fontana luminosa, e a Roberto Grossatesta, che della luce costruisce una metafisica intera, volta a celebrarne la bellezza. E nella mistica si riflette nel valore spirituale della luce, che disegna le visioni di Hildegarda di Bingen e il fulgore del paradiso dantesco. Luce, proporzione e armonia modellano la perfezione celeste del cosmo. Luce, proporzione e armonia modellano la perfezione celeste del cosmo e intanto permettono agli occhi delle creature di gioirne. C'è una pagina indimenticabile nella ricerca del tempo perduto in cui il narratore ritrae la nonna, figura della tenerezza che veglia sull'ingarbugliata vita interiore del piccolo nipote con una saggezza istintiva che affonda proprio nella sua visione fiduciosa e quasi panteistica della natura, fiduciosa al punto di non curarsi della pioggia o del vento, del maltempo, delle tempeste dei cieli del centro della Francia che si corrucciano e rovesciano temporali sul bel giardino della casa di Combray, e se ne sta appunto nel mezzo della tormenta, dopo pranzo, mentre tutti sono in casa, al caldo, fra i vialetti a suo parere troppo pettinati dal giardiniere, che non ha il senso della natura, con la gonna che quasi scompare sotto le macchie di fango, i capelli bianchi e a ciocche nel vento, e non fa caso ai rimbrotti e ai richiami a tornare dentro, se non quando c'è da intervenire perché il marito non ecceda col cognac. Ecco, quel senso di pienezza dell'esistere, quella confidenza in tutto ciò che è, quella fede che la natura non possa in fondo causare danni, far male se non in un disegno di cause e di effetti che magari sarà invisibile finché non viene illuminato, ma esiste e resiste e garantisce della bontà del cosmo, quella noncuranza per il fango e la pioggia e soprattutto quella gioia, secondo me, arrivano alla nonna Bathilde in un altro tempo e in un altro luogo da un sentimento tutto simile a quello che dà forma al cantico.